Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. C'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatele al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono dal principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnaum insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono là solo pochi giorni. Parola del Signore. Se il Vangelo fosse un'opera musicale, noi potremmo dire che questo brano del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni ne sarebbe certamente la sua ouverture, perché l'ouverture contiene tutti gli elementi che l'opera poi svilupperà nel suo corso. E effettivamente questa icona delle nozze di Cana è un po' l'inaugurazione di tutto il linguaggio che procederà insieme all'insegnamento e al compimento dei miracoli fino alla fine, fino a quando Gesù finalmente porterà a compimento questa sua missione, morendo in croce per noi e risuscitando il terzo giorno. Perché un discorso, perché questo potrebbe essere quasi un discorso programmatico? Perché questo potrebbe essere il migliore incipit di quest'opera? Perché appunto contiene questi elementi importanti che si possono guardare anche abbastanza chiaramente da tutti. Non c'è bisogno forse sempre di un'esegesi puntuale. Tutti noi di fronte a questo banchetto, se non siamo, teniamoci bene, se non siamo colpiti e meravigliati dal fatto che dell'acqua sia diventata vino, che purtroppo ci sono anche i poveri piccoli di cervello che quando vedono l'acqua che diventa vino è finito il Vangelo, è finito l'annuncio, è finita la conversione, perché il miracolo c'è stato e allora basta. Guardate che la religiosità magica vuole questo da Cristo, che si mette a trasformare qualche acqua in vino e basta, che non coinvolga esistenzialmente la realtà dell'uomo, la persona, la storia dell'individuo, semplicemente che la meravigli, che la colpisca, che la rassicuri, che la consoli, mostrando qualcosa di incomprensibile, di impossibile. Non è certamente questo l'intento del Figlio di Dio, se non veramente il Vangelo sarebbe venuto qua. Tant'è che quando la madre gli dice: manca il vino, Gesù prontamente risponde: ma non è questa l'ora della manifestazione, e non è questa la condizione dentro la quale questa manifestazione deve accadere. Perché allora mi chiedi di intervenire adesso? Voglio dire, c'è tutto il mistero della proclamazione del regno ancora da attuare. Siamo all'inizio del Vangelo di Giovanni. Questa non è la mia ora. E tuttavia la madre, che conosce perfettamente la capacità che Gesù ha di intuire la necessità dell'uomo, perché per questo è venuto, non certo per fare i miracoletti, per questo è venuto, prontamente dice ai suoi discepoli: fate quello che vi dirà, perché quello che dice ha la capacità di farlo diventare un fatto. Che sta dicendo Maria? Sta dicendo: perché lui, il mio figlio, agisce come Dio suo padre. Il padre crea, anche lui crea. Il padre fa cose dal nulla, anche lui fa cose dal nulla. E è un invito, una provocazione, ma direi che è un'implicazione che la madre di Dio sempre dà alla Chiesa, in ogni momento della storia, anche quando non è l'ora delle manifestazioni importanti. Maria continua a dire alla storia, agli uomini, alla Chiesa, continua a dire: questa può essere un'occasione, perché il mio figlio sempre fa ciò che dice. Noi potremmo dire in sintesi che l'oggetto della predicazione, quello che Maria ha a cuore, e quello che ha a cuore tutta la Chiesa, è che il Cristo è vivo e vero, che mantiene le sue promesse. Il contesto è un matrimonio. Gesù c'era molto questa immagine, perché un matrimonio dice bene quello che Gesù vuol dire, quello che Dio vuole fare. Perché? Perché il matrimonio ricorda, adesso per favore uscite fuori dai vostri matrimoni con le fotografie, siamo in questo concetto, così come Dio l'ha pensato, li ha creati maschio e femmina fin dall'origine, ha creato l'uomo maschio e femmina, li ha pensati come una relazione specchio della relazione trinitaria, perché questa relazione umana producesse la stessa cosa che ha prodotto la relazione trinitaria, e cioè un circolo di amore capace di generare. Un circolo di amore capace non solo di generare, ma di far rivivere ciò che è morto e di portare a compimento l'attesa di tutte le cose, perfino di San Paolo, perfino di quelle naturali, delle cose della creazione, delle cose che stanno intorno a noi. Allora, il matrimonio è scelto come palcoscenico, come dimensione dentro la quale questo linguaggio si può capire. Un matrimonio è giunto a un momento della storia in cui non c'è più vino. Guardate che Israele, che leggeva questa pagina, poteva dire: è vero, nel matrimonio tra noi e Dio ora non c'è più il tempio, è finita la storia. Tu potresti dire: nel matrimonio tra me e Dio, celebrato fin dal mio battesimo, ora mi mancano le possibilità, ora mi manca lo spirito, ora forse mi manca la grazia perché ho peccato, ora mi manca la fiducia perché è successo qualcosa che mi ha stordito, che mi ha fatto del male, che mi ha allontanato, che mi ha tolto la speranza. Che a matrimoni che finiscono male, l'uomo non ha parole, non sa come uscire. Allora Gesù restaura questa occasione dello sposalizio, restaura questa realtà ferita del matrimonio tra Dio e gli uomini, la restaura facendo una cosa molto, molto speciale, non trasformando l'acqua in vino, ma aprendo una prospettiva, e guardate bene come fa. Fa riempire le giare di acqua, 6 giare di acqua. 6 giare di acqua per l'allusione degli ebrei sembrano quasi dire come l'acqua, non so, l'acqua non ha una grande importanza, serve per l'allusione, a detergere i peccati, a detergere. L'acqua riceve quel male che viene asterso dalle mani dei uomini che vogliono celebrare questa festa. L'acqua è un po' come la preparazione dei 6 giorni della settimana prima della domenica per noi, no? Il sabato per gli ebrei. È una preparazione che avviene nel silenzio, come le acque di Siloe, dirà la scrittura, che scorrono in silenzio. L'acqua dunque è una realtà inconsistente. Questo per dire che se tu vuoi cercare un posto in questa relazione con Dio, devi poter partire dalla consapevolezza di essere inconsistente. Dall'altra parte, se ti sei accorto che sei inconsistente, perché forse il peccato te l'ha fatto conoscere, perché forse la tua debolezza te lo ha sbattuto in faccia, non repellere questa inconsistenza, ma ritienilo come un'occasione perché Dio si manifesti. Poi comanda di portare di quest'acqua, cioè di questa inconsistenza, là dove si sta celebrando un matrimonio, dove sta mancando la sostanza. Come se dicesse: tu che sei, non sei nessuno, bene, vieni, perché voglio farti diventare uno che cambierà il mondo. E tu dici: ma come? E io non sono nessuno, ma appunto, proprio perché non sei nessuno, voglio che tu cambi la storia con me. Allora, questi prendono dell'acqua, forse a Toni ti importa quest'acqua fino al maestro di tavola, che ne assaggia e dice: ma non è possibile. Tu dici allo sposo: tu hai conservato dal vino migliore alla fine, quando invece il vino migliore si versa all'inizio, perché poi dopo tutto perde senso, nessuno si accorge più, gli vuoi dare anche un vino più scadente. È come se il diavolo dicesse al figlio di Dio: questa creazione sta andando in malora, la speranza dell'uomo si è infranta a causa della cattiveria, dell'odio, a causa di tutte le prevaricazioni, della stoltezza, a causa di tutte le mafie, a causa di tutte le cose che accadono. Come faremo? Come porterai a compimento questo progetto? Sicuro che ormai non c'è più speranza. Guardate che questo demonio lo ha seminato nel cuore degli uomini, di tutti gli uomini. Il sospetto, cioè, che Dio non possa portare a compimento un progetto. Sapete quando ce ne accorgiamo noi? Quando vediamo gli uomini che dicono: era meglio prima, tutti pensano alle origini loro e celebrano il presente come una rovina e il futuro come un'incertezza. Sono gli uomini stolti che non conoscono Dio. I cristiani no. I cristiani sanno che se adesso è un momento di sofferenza, questa è la sofferenza del parto. I cristiani sanno che se questo è un momento in cui non c'è più vino, è perché ce ne sarà uno migliore. E se la storia si sta incagliando dentro le secche del peccato e della morte e delle difficoltà, ci sarà una liberazione. Questa è la nostra fede. Questa noi diciamo a tutti gli altri. Se diciamo il contrario, siamo gli stupidi, siamo buoni, siamo come quelli che sotterrano i talenti, siamo come quelli che non fanno la volontà di Dio, che non comprendono il dono di grazia. Allora il demonio direbbe allo sposo, cioè al Cristo: guarda, tu non si è capito cosa hai fatto, io non me l'aspettavo che tu facessi così, io e il mio sospetto avevano decretato la fine di questa offerta di salvezza. Invece tu hai pensato il vino buono alla fine. Ecco l'oggetto della nostra speranza. E insieme ecco l'oggetto della nostra predicazione, del nostro annuncio. Noi abbiamo la vocazione, il comando da Dio, il comandamento, se volete, di annunciare al mondo che c'è un vino per la fine, che c'è un vino migliore per la fine. Noi siamo quelli che leggono la storia come una realtà che si apre, non come una realtà che si chiude verso lo scuro e l'incerto e la morte. Noi siamo quelli che sanno che una sapienza deve ancora giungere al compimento, che una conoscenza delle cose di Dio deve ancora manifestarsi, che pure la tua vita, che ormai forse è vecchia, che ormai forse ha conosciuto tante sopraffazioni, che ormai forse si è stancata di sperare, anche quella può essere il teatro, il palcoscenico, come dicevamo prima, di questa manifestazione, di questo compimento che Gesù vuole. E se non ce la facessi, e se non ci riuscissi, e se avessi ancora paura, e se ti sentissi troppo solo per sperare questo, o se fossi oggetto di questa continua, insidiosa tentazione del demonio, allora guarda, ci sarebbe per te ancora la madre di Dio, e ti direbbe: fa come ti dirà, non aver paura, segui questo comandamento, portalo con te, te lo dico io che ho portato questa parola fino alla sua crescita, alla sua maturazione, e come lui aspetto la redenzione di tutti gli uomini. Non aver paura, io, Maria, o la Chiesa se vuoi, se ti sembra ancora più apportata della tua presenza, ti accompagnerò, ti porterò, ti metterò nelle condizioni, con i sacramenti, la grazia, ti aiuterò a compiere passo dopo passo questo cammino di purificazione. E tu non sarai chiamata più abbandonata, diceva Isaia, non sarai chiamata più dimenticata, tu non troverai più la desolazione, la tua solitudine sarà una solitudine abitata, lo Spirito di Dio si farà grande. E la storia che noi stiamo per affrontare ancora in questo anno e i fatti verso i quali siamo andati ti chiariscano questa logica, ti mostrino questa fedeltà e ti confermino dentro questa speranza. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre santo e misericordioso, fin dalle origini tu hai voluto celebrare queste nozze con l'uomo tua creatura, alla quale hai donato la capacità di relazionarsi, la capacità di sacrificarsi, di donarsi totalmente. La tua creazione ingrata non ha saputo portare a compimento questo progetto. Allora tu sei venuto incontro alle necessità dei tuoi figli, mandando la tua parola in molti modi per mezzo dei padri e dei profeti, e poi visitandoci con la presenza meravigliosa del tuo stesso figlio. In lui abbiamo mostrato la tua fedeltà e attraverso di lui abbiamo osservato qualcosa del tuo amore eterno e misericordioso. Ora illumina il nostro cuore, suscita in noi la preghiera con l'invio del tuo Santo Spirito, perché possiamo renderti ciò che è buono, ciò che tu stesso ci hai donato. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa. Degnati di versare il vino nuovo della sapienza, della redenzione, della grazia, in questo tempo in cui la tua Chiesa attraversa con difficoltà il momento presente. Degnati, Padre Santo, che questo vino nuovo entri nel cuore di uomini nuovi chiamati a servire il tuo regno prezzo della propria vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo hanno intracciato il nostro cammino, che non susciti mai in noi il desiderio di rivalsa o di rancore. Purifica le nostre intenzioni e salva anche la loro vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che soffrono, quelli che attraversano questo tempo con incertezza a causa delle difficoltà del mondo del lavoro, dell'economia. Guarisci questo tempo malato, disponi gli uomini ad agire secondo verità e secondo giustizia, ispirati dalla tua sapienza. Impedisci agli uomini che vendono fumo, che parlano impropriamente, senza rispetto, di possedere la sorte degli altri, fino al punto da ridurli in miseria. Ascolta e grida nei miei. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre santo e misericordioso, guarda al cuore di questi tuoi figli, che veramente aspettano in questo sacramento e in ogni tempo tu versi il vino della grazia e che possano entrare in un banchetto eterno e vivere con te per sempre, perdonati e sanati, redenti, glorificati. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.